Anch'io vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore. Viene ancora adempiuto ciò che è scritto in Genesi 8, l'ultimo verso. Ci sarà il tempo della semina e della raccolta, freddo e caldo, estate e inverno. E così noi vediamo che anche questa parola viene ancora adempiuta, anche nel nostro tempo. E così abbiamo un bel tempo d'estate e sicuramente sarà già mattina quando verrà l'inverno. Tuttavia sentitevi liberi nella presenza del Signore. Noi non dipendiamo dalle condizioni atmosferiche, ma dipendiamo da Dio, la cui parola ascoltiamo, la cui parola noi amiamo. E perciò noi veniamo pure per ascoltare la parola di Dio. Molte cose potrebbero essere riportate, specialmente anche delle guarigioni. Giusto un po' di tempo fa, una sorella da Liegi, dal Belgio, è venuta in ufficio e ha dato testimonianza di una meravigliosa guarigione, pietre biliari, chissà quanto grandi, e all'improvviso, quando lei doveva operarsi, sono sparite. Dio opera in modo soprannaturale e tuttavia in modo naturale. In modo soprannaturale, senza usare le mani dell'uomo, egli può operare nell'ambito terreno e nell'ambito naturale. Dio ha fatto l'uomo e lo guarisce pure. Vorrei chiedere chi è qui oggi per la prima volta. Abbiamo amici che sono qui oggi per la prima volta? Allora alzate semplicemente le vostre mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siate benvenuti. Noi abbiamo visite da tutta l'Europa. Abbiamo visite dal Venezuela, dai paesi africani. Noi possiamo realmente cantare come lo scrittore dell'inno l'ha espresso: verranno dall'est, verranno dall'ovest. E noi semplicemente veniamo per ascoltare la parola di Dio. Nell'ambito politico e religioso molte cose vanno avanti. Non voglio spendere molto tempo con questo. Il tempo è troppo prezioso e vogliamo recuperarlo per proclamare la parola. Ma le cose che vanno avanti, specialmente nell'Unione Europea, nell'ultimo impero mondiale, come l'ha visto Daniele nel capitolo 2 e nel capitolo 7, e come ci viene mostrato in Apocalisse capitolo 13 ed anche nel capitolo 17. Se si osserva tutto quello che accade, allora possiamo alzare i nostri capi sapendo che la fine è vicina. Abbiamo qui da Bruxelles il più grande edificio in Europa come luogo dove vengono prese delle risoluzioni sotto le quali tutta l'Europa e poi anche tutto il mondo vi si dovrà sottomettere. Poi abbiamo qui, di fronte al grande edificio, alla sinistra dell'entrata, abbiamo la bestia e la meretrice che cavalca la bestia e che afferra la bestia per le corna. E questo ci ricorda realmente Apocalisse 17, la meretrice che cavalca la bestia, tenendo le redini in mano. E la bestia deve ubbidire ovunque conduca la direzione. Poi abbiamo un pastore dall'Olanda, un nostro vicino qui, un pastore che rigetta di prendere l'euro in mano, perché gli dice: questa è una cosa cattolica romana che va avanti. Ed egli, essendo un protestante all'antica, ed egli ha messo pure nel segno dell'Europa le 12 stelle nella bandiera, lì egli ha messo un segno extra, facendo in modo che il lampo colpisca la bandiera. Ed egli ha detto: io pagherò con la mia carta di credito finché mi sarà possibile, perché l'euro con quella bandiera non lo prendo in mano, perché la Chiesa Cattolica Romana lo usa e si riferisce a ciò che Apocalisse 12, il testo è pure scritto qui nella rivista Focus, nella penultima edizione. Il testo da Apocalisse 12 è scritto qui con l'immagine di una donna che porta una corona con 12 stelle. Apocalisse capitolo 12, una donna coronata con 12 stelle. E qui dice che non è giusto quando la Chiesa Cattolica usa questo segno per se stessa. È la bandiera con 12 stelle che è usata per l'Europa. Lasciamo questo per il momento. Noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che Apocalisse 12 non si riferisce all'Europa né ad una Chiesa mondiale, ma che si riferisce realmente alla Chiesa del Nuovo Testamento, che è coronata con la dottrina dei 12 apostoli. E come abbiamo letto proprio ora da Efesini, che noi siamo fondati sul fondamento della dottrina degli apostoli, del Signore stesso. Apocalisse 17 è una cosa completamente diversa. Questa è una cosa mondiale, perciò anche tutti i re della terra troveranno la loro via verso Roma. E poi vediamo dove le vie conducono. Ho portato con me numerosi articoli, fino all'articolo che dice che due capi di Stato hanno negoziato con il governo degli Stati Uniti finché Saddam Hussein sia portato fuori dalla nazione, negoziando con Gheddafi in Libia affinché l'attacco non abbia luogo prima che ogni cosa sia fatta. Berlusconi era là e un altro. Tutti questi simili amici. Noi notiamo che la politica viene fatta in ogni modo possibile e tutti vengono fuorviati. Tuttavia, quello che mi fa più male, ed io credo a noi tutti, è ciò che accade in Israele. Vale a dire, noi abbiamo avuto una visita lo scorso giovedì da Gerusalemme ed abbiamo qui una rivista giudea dal titolo La dottrina della Trinità e i credenti ebrei in Yeshua. Yeshua è comunque anche errato, come pure ogni altra cosa. Si deve dire Yeshua, perché è Yahweh Salvatore. Ma ciò va così lontano che tutte le chiese giudaiche cristiane, tutte le chiese messianiche, i loro rappresentanti devono firmare che loro accettano la dottrina della Trinità. Si deve pensare a questo. I cristiani ebrei, così chiamati, firmano che loro credono in tre persone. e chi non firma viene cancellato e non appartiene più all'associazione. Dio sia ringraziato che ci sono ancora alcuni che non firmano, ma che rigettano ciò. Poi tutti conoscono il libro che viene distribuito e pubblicato a Gerusalemme, e questo mi tocca qui veramente molto, che questo grande uomo di fama mondiale, e non c'è alcun altro come lui riguardo alla storia del passato e del presente. Con il futuro tutti hanno un tempo difficile. Proprio di recente ho scritto questo a un uomo negli Stati Uniti al quale piace parlare in merito alla profezia. A lui ho semplicemente scritto: è lo stesso con noi tutti. Noi conosciamo molto in merito al passato, riguardo al presente conosciamo un po' meno, ma per quel che concerne il futuro siamo tutti nell'errore. Ed è proprio così. Per noi, naturalmente, il tempo dell'interpretazione è passato, perché Dio ci ha rivelato il significato della sua parola. Tuttavia, ascoltate adesso ciò che un giudeo scrive, il quale in realtà invia le sue pubblicazioni in tutto il mondo, in lingua tedesca, in inglese e in altre lingue. In Genesi capitolo 1, verso 2, io leggo: lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. Questo è lo Spirito del Messia, come è stato detto in Isaia capitolo 11, verso 2. Lo Spirito del Signore riposerà sopra di lui. Il Messia stesso è menzionato come lo Spirito di Dio nelle seguenti scritture. Ed ora viene: nel principio della creazione del mondo, l'unto nacque. Nel principio della creazione del mondo, l'unto nacque. Questo è accaduto quando lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. Questo è l'unto, il Re, il Messia. Un simile libro, in realtà, si dovrebbe, se uno non fosse educato, si dovrebbe mettere subito da qualche altra parte. Anche i giudei sono ciechi, a meno che Dio apra i loro occhi. Senza la rivelazione non c'è affatto accesso a Dio. E così noi siamo veramente riconoscenti che viviamo nel tempo in cui non sono le tradizioni e le interpretazioni a prendere il controllo. Anche questo voglio che mi sia permesso di menzionarlo qui. Ho portato con me ancora una volta il catechismo. E quando è scritto qui, con le date, quando e come la dottrina della Trinità è stata formulata. E come nel Concilio di Nicea e poi di nuovo nel Concilio di Calcedonia è stata formulata e ancora formulata. Soltanto se guardate a questa pagina qui, una nel 325, è ancora una breve confessione. L'altra nel 381 è già una lunga confessione. E poi dice: Dio da Dio e luce da luce. E qualunque altra cosa là, chissà cosa. Ma la cosa bella è che viene detto qui ciò che la Chiesa Cattolica crede. Sì, per questo ne ha il diritto. E voglio dirlo molto sinceramente e apertamente. Ogni uomo, senza riguardo alla razza o alla religione, ha il diritto di credere ciò che crede. Se Dio non lo impedisce loro, allora neanche noi possiamo impedirglielo. Di nuovo, ciò che noi protestiamo è che le cose non bibliche sono, per così dire, adornate e trasmesse in modo biblico, e tuttavia rimangono non bibliche dall'inizio alla fine, specialmente con la dottrina della Deità. Si deve pensare che 4.000 anni sono passati da Adamo, in cui nessun uomo ha mai parlato di un padre in cielo, tanto meno di un figlio, ma sempre il Signore Dio, il Signore Dio, più di 6.000 volte. E poi Dio ha fatto un ponte. Poi Dio si è preso cura di noi. Poi Dio ha fatto un nuovo inizio in Gesù Cristo, il suo unigenito figlio, per riportarci nella nostra adozione di figli. Tutto questo è il piano di salvezza e non una teoria o teologia. E così noi ringraziamo Dio che Egli si prende cura di noi. E noi non siamo arrabbiati con nessun uomo. Posso ognuno credere ciò che vuole, ma noi ci prendiamo il diritto di credere e di credere soltanto ciò che la Scrittura dice. Tutte le interpretazioni noi le rigettiamo complessivamente, e questo con tutto quello che è in noi. Se noi enfatizziamo pure qui che realmente non viviamo più nel tempo delle interpretazioni, ma che realmente siamo in quel tempo in cui Dio ha mandato un ministero profetico, svelando tutta la rivelazione, cominciando da Genesi 1 fino ad Apocalisse 22. In modo che possiamo avere accesso nei misteri di Dio, nel consiglio segreto del nostro Dio, che Egli ha naturalmente preparato prima della fondazione del mondo e che viene completato adesso. Voi tutti lo sapete. Quando una persona è stata in così tanti paesi, non vedendo semplicemente la vita o le varie religioni di prima mano, ma se uno ha parlato pure personalmente con i rappresentanti di queste religioni, allora uno sa come sacre le cose sono per queste persone, in ciò che loro credono e praticano. Chiunque tocca una mucca degli indù tocca la cosa più sacra per loro. La mucca può distendersi su un raccordo nella grande città di Bombay. Può distendersi là e nessun poliziotto le farà nulla. Le può distendersi là, nessuno la toccherà. E chiunque si alza la mattina di buon'ora in tutta l'India può vedere qualcosa che gli uomini fanno con molta devozione e si consacrano la mattina di buon'ora. Sì, semplicemente si consacrano. E poi la mucca morta viene bruciata e la mano va sulla cenere e poi la cenere va sulla fronte e poi quest'uomo è consacrato per l'intero giorno. Questo è ciò che credono. E se uno vuole parlare a quell'uomo che conosce persino di più, ho parlato a Bombay, in una sala di prima classe. Questi sa persino cosa viene fatto nelle occasioni speciali. La parola panja si potrebbe quasi tradurre cocktail in tedesco, ma in realtà lì cinque cose vengono mischiate nel vero senso della parola. Quando si prende la cena, allora questo panja, questo cocktail, per mezzo del fakiro è messo soltanto sulla fronte dell'ospite consacrato, e in mezzo a questi cinque elementi del panja c'è naturalmente anche quello che la mucca lascia da dietro. Sì, su questo si deve riflettere. Ma ora, anche in merito a tutte le religioni, chi va ad Amritsa nel Tempio d'Oro deve togliersi le scarpe, prendere i calzini, deve lavarsi i piedi, entrare all'interno, perché il luogo è santo alla religione Sikh. Tutti hanno qualcosa di santo. Ora noi lo diciamo: chiunque tocca la dottrina della Trinità tocca la cosa più sacra della Chiesa romana. Noi dobbiamo sapere questo. Per la Chiesa romana il suo dogma è il più sacro, il più importante, e chiunque tocca questo dogma sarà toccato. Non si può fare altrimenti. Ma noi comprendiamo queste persone. Tuttavia, come dice sempre il fratello Kupfer, lo ricordo bene, e gli dice: fratello Frank, noi comprendiamo tutti, ma nessuno comprende noi. Questo è il grande problema. Noi abbiamo pure compreso che, per esempio, che i pentecostali enfatizzano realmente così tanto ora la dottrina della Trinità come mai prima, sin dall'apparizione circa 100 anni fa. Mai prima la dottrina della Trinità è stata così tanto esaltata, innalzata e proclamata ed insegnata dai pentecostali ed anche altre denominazioni come adesso. E dico questo per uno scopo specifico. Il fratello Branham è stato mandato da Dio. Questo tutti i pentecostali lo testimonieranno. Tutti coloro che hanno sperimentato la prima ondata di risveglio negli anni 40 e specialmente negli anni 50 e fino agli anni 60, loro testimonieranno ciò. Si può iniziare con Oral Roberts, continuando con Tommy Osborne, Tommy Hicks, Cerullo e gli altri. Loro tutti non avevano affatto un ministero. Dio ha usato il fratello Branham per dare l'ultimo risveglio di salvezza e guarigione per grazia, per fare una breccia. E un simile ministero, come gli è stato dato da Dio, persino Paolo e Pietro non lo avevano. È stata realmente una ripetizione di ciò che è accaduto nel ministero del nostro Signore. Egli vedeva visioni. Dio gli mostrava dove e ciò che sarebbe accaduto. Se io stesso non l'avessi visto, allora non starei qui. Ma ora viene il punto. Soltanto perché il fratello Branham ha rigettato la dottrina della Trinità, perciò tutti questi grandi evangelisti e tutto il movimento pentecostale si sono presi il diritto di rigettarlo. E alle persone danno l'impressione, e dicono persino alle persone: egli è un grande uomo di Dio, egli è pure un profeta, ma egli è un eretico perché rigetta la Trinità. Fratelli e sorelle, noi vedremo, preziosi amici, vedremo come la Sacra Scrittura mette l'intera faccenda, e noi vedremo che tutti gli operatori di miracoli sono piazzati realmente sullo stesso livello come l'uomo del peccato. Quando il Signore dirà loro: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Si deve vedere che l'unione ha luogo adesso e che tutti coloro che bevono dal calice di Roma, che loro spiritualmente non possono pensare e giudicare più normalmente. Il giudizio divino viene soltanto quando uno riceve la parola di Dio e quando ci viene rivelata per mezzo dello Spirito. Se qualcuno riporta soltanto ciò che altri hanno detto, con questo non possiamo farne nulla. E in collegamento con questo pensiero, noi vogliamo enfatizzare pure che genere di grazia è che noi realmente possiamo vedere la rivelazione di Dio in Cristo. E se noi leggiamo pure le scritture dell'Antico Testamento, Per esempio, nel profeta Isaia, nel capitolo 8, quando il Signore ci dice a noi tutti, in Isaia capitolo 8, verso 13, Isaia capitolo 8, verso 13, l'Eterno degli eserciti, Lui dovete santificare. Sia Lui il vostro timore, sia Lui il vostro spavento. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, una roccia d'inciampo per le due case di Israele. Un laccio, una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Non solo i giudei in quel tempo, tutti vengono presi nel laccio perché vogliono comprendere, vogliono capire. Se noi potessimo comprendere Dio e le sue rivelazioni, allora metteremo Lui al nostro stesso livello e tutti i cieli dei cieli non possono contenerti, oh Dio. Egli si è rivelato in vari modi. E questo noi lo rispettiamo come Egli l'ha detto e come Egli l'ha fatto. Se leggiamo anche al riguardo Isaia capitolo 7, un verso ben conosciuto, il verso 14, Isaia 7, verso 14, perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele. Qui noi abbiamo il termine darà un segno. Andiamo con questo direttamente in Luca capitolo 2. Luca capitolo 2. Qui leggiamo dal verso 29. Luca capitolo 2 dal verso 29. Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ed ora viene, e Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele. Ed ora viene, e per essere segno di contraddizione. Per alcuni egli è posto per rialzamento e per altri per la caduta. Per alcuni egli è la rocca di salvezza e per altri è la pietra d'inciampo. Chi può cambiarlo? E Pietro scrive: essi intoppano perché sono disubbidienti alla parola. Essi intoppano perché sono disubbidienti alla parola. Ciò che sta davanti a me è, quando parliamo in merito alla roccia, l'abbiamo esaminato ieri. Per esempio, se la Chiesa mondiale si prende il diritto di interpretare Matteo 16 per certe persone, vale a dire, noi leggiamo tutti i famosi posti in Matteo 16 versi 15 e 16. Egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendogli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed ora viene il verso che vogliamo evidenziare. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa. Noi abbiamo esaminato questa parola in 1 Corinzi capitolo 10, verso 5. E guardiamo questa parola in 1 Pietro capitolo 2, versi 7 e 8. E lì è scritta la stessa parola roccia, come il Signore l'ha detto in Matteo 16, su questa roccia. Non Petros, Pietro, ma pietra. Io edificherò la mia chiesa. Non su di te, Pietro, perché tu sei Petros, Pietro, una pietra, ma sulla roccia, pietra. Io edificherò la mia chiesa. E Gesù Cristo è la rocca di salvezza. Su di lui la chiesa è stata edificata. Qualcuno vorrebbe dirmi che le persone a Roma o ovunque sia non conoscono così tanto il greco nei loro seminari che non possono fare la differenza tra pietra e Pietro? Cari, è realmente incomprensibile che genere di falsità hanno fatto con la parola di Dio. Ogni parola di Dio è stata interpretata e cambiata e presa fuori dal suo significato originale e dal contesto, ed è stata usata in modo diverso ed interpretata. Ed ora noi veniamo al reale soggetto. In primo luogo alla domanda: perché Dio doveva mandare un profeta? Molto semplice. Perché la parola viene sempre al profeta. Questo è stato fin dal principio. Non è mai venuta ai sacerdoti. Loro saccheggiano la parola. La parola è venuta sempre al profeta. E perciò Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, finché la parola stessa si è fatta carne ed è venuta a noi. E poi è scritto nel Nuovo Testamento, non solo in Matteo 23: ecco, io vi mando profeti e insegnanti. Ma è pure scritto in 1 Corinzi capitolo 12, verso 28: Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti e così via. La stessa cosa è scritta in Efesini capitolo 4. Così abbiamo due cose che dobbiamo differenziare. Una è l'insegnamento delle chiese o l'insegnamento di una denominazione, e l'altra è la dottrina biblica del nostro Signore, come è stata trasmessa dagli apostoli e come ci è stata lasciata nel Nuovo Testamento, che è in se stessa completa. Se ora noi viviamo nel tempo della fine, e se Dio vuole e deve restaurare ogni cosa, in modo che l'ordine divino sia di nuovo restaurato, soltanto chi comprende questo e lo crede a lui la necessità di un ministero profetico sarà rivelato. Altrimenti, noi tutti siamo felici e soddisfatti con ciò che viene e va. Ma Dio vigila sulla sua parola e la adempie pure. Penso a due passi della scrittura, uno dall'Antico Testamento e l'altro dal Nuovo Testamento. Daniele capitolo 12, verso 4. Suggella il libro fino al tempo della fine. E nel verso 9 sarà rivelato soltanto al tempo della fine. Forse si dovrebbe leggerlo precisamente affinché ognuno possa sapere che è scritto così. Daniele 12, verso 4. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Io non ho scritto questa parola tempo della fine nella Bibbia. È già scritto. È scritto nella parola di Dio. Dunque, le cose dovevano essere sigillate fino al tempo della fine e poi sarebbero state rivelate. Verso 9, nel capitolo 12 di Daniele, egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. E poi Apocalisse 22, dopo che ogni cosa era stata rivelata, ci viene detto che non doveva essere più suggellato. Apocalisse 22, verso 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il tempo è vicino. Fratelli e sorelle, una volta ogni tanto deve essere detto che i suggelli sono stati realmente aperti. Deve essere permesso che si dica ogni tanto che dal 17 al 24 marzo 1963 il fratello Branham, al comando del Signore, ha parlato in merito ai sette suggelli. È stato rivelato ciò che prima era stato descritto soltanto in simboli. È stato poi rivelato nel suo vero significato. Noi leggiamo nel primo suggello soltanto di un cavaliere su un cavallo bianco e nel secondo suggello un cavaliere su un cavallo nero e poi su un cavallo rosso e poi alla fine quest'uomo cavalca su un cavallo giallastro, dove tutti e tre i colori sono mischiati in uno e non possono essere più riconosciuti in modo chiaro. L'anticristo è uscito per vincere in modo insospettabile e poi ha continuato e continuato. E i quattro suggelli si riferiscono agli sviluppi durante i 2000 anni della Chiesa del Nuovo Testamento. E il regno dell'Anticristo è ora nell'ultima fase e non può essere visto né riconosciuto più chiaramente. Non è più bianco, nero, rosso. Riguardo ai martiri, quasi nessuno ne parla più. E quando il cavallo nero fu mostrato, sta scritto: l'inferno lo seguiva. Nulla può essere più visto da ciò. Ogni cosa è mischiata insieme e nessuno può più vedere attraverso ciò. C'era bisogno di un incarico divino e di un mandato divino per rivelare ciò che l'Anticristo ha attraversato nelle sue quattro fasi, affinché possiamo vedere chiaramente attraverso l'intera cosa che ora per ogni altro non più chiara, a meno che venga rivelato loro da Dio. E poi abbiamo il quinto suggello, e questo è stato meravigliosamente rivelato al fratello Branham, che sono ebrei, le anime sotto l'altare. Questo non si riferisce alla Chiesa del Nuovo Testamento. E poi vediamo che nei primi quattro suggelli erano sempre creature viventi. Nel quinto suggello non ci sono creature viventi, e neppure ci sono creature viventi nel sesto e nel settimo. Queste sono semplicemente cose messe in ordine da Dio stesso, che nessuno avrebbe trovato, che non sarebbe mai venuto in mente. I pensieri di Dio, che sono nascosti nella parola di Dio, vengono rivelati soltanto dallo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, persino le cose profonde di Dio. E così noi ringraziamo Dio per questa meravigliosa e unica rivelazione. Le anime sotto l'altare, anche i 6 milioni sotto il Terzo Reich, gridano vendetta. Loro sono stati uccisi perché erano ebrei. E forse questo dovrebbe essere detto qui una volta. La mezuzà, la maggior parte delle persone sa cos'è, è all'incirca della misura dell'astuccio della mia penna qui, per quanto concerne la misura. Ed essa si trova alla destra della porta di ogni ebreo, in ogni stanza d'albergo di Israele. Che le persone credano o no, non ha importanza. E nella mezuzà ci sono le parole di Deuteronomio capitolo 6. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno. E questa confessione di fede si trova in ogni mezuzà di ogni ebreo, che egli creda o no. È proprio così. E cosa è servito agli ebrei di avere la mezuzà con la confessione di fede che c'è un solo Dio e di metterla sullo stipite all'esterno della casa, sul lato destro? Penso a tutti coloro che sono stati in Israele, loro l'hanno visto. Ed ora? Se guardiamo alla Seconda Guerra Mondiale, sapevano i nazisti dove abitavano i giudei? No! Gli abitanti lo sapevano. E ovunque le SS e chiunque fossero vedevano questa mezuzà sulla porta, sulla destra, sullo stipite. Il fratello lo sa meglio, essendo un falegname. In ogni caso, le persone sapevano esattamente che là c'era un ebreo, là c'era un ebreo. Ovunque ci fosse la mezuzà, là c'era un ebreo. Ed era molto semplice, non bisognava chiedere a nessuno, era così. E dico questo con un cuore infranto. Se mio padre non avesse aiutato e nascosto gli ebrei, io non lo direi qui. Ma egli non li ha aiutati perché in quel tempo loro non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione. E il Signore pianse amaramente su Gerusalemme. Ora è la stessa cosa. Egli non aiuterà la Chiesa se essa si riferisce alla parola di Dio e le dichiarazioni di fede. E in primo luogo dice, dove eravamo ora? Eravamo ad Orléans, in Francia. Siamo stati in Romania, in Jugoslavia. E che vi dirò? In Jugoslavia, nella più grande o forse nella più antica chiesa pentecostale là, dove un uomo ha potuto dire 60 anni fa è iniziato qui un risveglio e questo risveglio lo vogliamo avere di nuovo. Se guardiamo poi alla confessione di fede, allora dice nel primo passo, noi crediamo in un Dio in tre persone. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È proprio così che le persone hanno la loro confessione direttamente al primo posto. Ma non è di aiuto ad alcuno se non riconosciamo il giorno della visitazione di Dio. E se poi diamo pure uno sguardo al movimento pentecostale, è stato un tempo glorioso. Lo Spirito di Dio è stato sparso, ma non affinché continuassimo nelle nostre proprie vie, ma affinché fossimo riportati nella via di Dio. Dio può soltanto benedire il suo popolo se noi camminiamo nelle sue vie, perché soltanto allora siamo nella sua volontà. La confessione di fede possiamo portarla in giro sulla nostra fronte, possiamo scriverla nel primo rigo, non sarà d'aiuto ad alcuno. Ed ora abbiamo il punto successivo. Soltanto a chi Dio fa grazia, soltanto questi può sottomettersi sotto la potente mano di Dio. Egli può sottomettersi, può uscire da dove si trova attualmente, ricevendo ed accettando ciò che Dio ha preparato. E forse si deve leggere al riguardo la parola in Tito, affinché ognuno possa sapere che è scritto così. Tito, capitolo 2, dal verso 11. Tito, capitolo 2, dal verso 11. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. E poi, la parola tutti non è più scritta, ma è indirizzata ai credenti e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente. E voi sarete meravigliati, ma il collegamento è del continuo con il ritorno di Gesù Cristo. Nel verso 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Ed ora viene ciò che è accaduto per noi, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Non solo redenzione, in collegamento col perdono, la grazia e la salvezza, ma essendo resi il popolo di Dio, santificati e purificati, la sua proprietà, acquistati tramite il sangue dell'agnello, consacrati a Dio per il tempo e l'eternità. Se poi possiamo andare in Timoteo, preziosi amici, fratelli e sorelle, allora vediamo come quest'uomo ha dato valore all'insegnamento. Perché noi diamo un simile valore all'insegnamento della Bibbia? Perché sappiamo che ogni interpretazione, tutto ciò che non è in linea con l'originale, è una imitazione. Può essere così vicino al genuino quanto sia possibile, ma rimane ancora una imitazione. E qui Paolo scrive al suo collaboratore Timoteo, in 1 Timoteo 1, verso 3, come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Capitolo 2. Nel capitolo 2 possiamo leggere il verso 7. Qui Paolo scrive in merito al Vangelo e all'incarico di cui io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento. dottore dei gentili nella fede e nella verità. Dunque, non soltanto ammaestrato, ma essendo ordinato da Dio ad essere un insegnante. E il nostro Signore dice in Matteo 23, gli scribi si sono seduti sulla cattedra di Mosè. Gli scribi si sono seduti sulla cattedra di Pietro, di Paolo, ed oggi, per dirlo chiaramente, molti si sono seduti sulla cattedra di Branham. E cosa fanno? Loro prendono le citazioni fuori dal contesto, facendone da ciò il proprio messaggio, e usano dire del continuo: il profeta ha detto, il profeta ha detto. E io dico in questo luogo, se ogni sermone che il fratello Branham ha predicato fosse stato lasciato nel modo in cui era, senza prendere delle citazioni da tutti i sermoni fuori dal contesto, allora tutto sarebbe andato bene nel messaggio del tempo della fine. I problemi sono iniziati quando certi fratelli hanno avuto la tendenza a presentare speciali dottrine e poi aspettano delle cose finché trovano certe citazioni che loro distorcono un po' per adattarle al loro concetto. Questo non l'abbiamo fatto con la parola di Dio, né con l'Antico né con il Nuovo Testamento. Ma come Pietro ha scritto in merito a Paolo in 2 Pietro capitolo 3, che le dichiarazioni di Paolo venivano interpretate in modo errato ed anche il resto della scrittura veniva interpretata in modo sbagliato. Lasciate che sia detto ancora una volta: noi non interpretiamo, perché il significato della parola ci è stato rivelato per grazia. Noi siamo realmente condotti dall'Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo al Vecchio Testamento e dai Vangeli al Libro degli Atti, per sapere come i nostri fratelli al principio, sotto la guida dello Spirito Santo, hanno compreso le parole del nostro Signore. E ricordate, in ogni fraintendimento, in ogni interpretazione, c'è realmente il nemico all'opera per rendere senza effetto l'originale e trascinare le persone lontano dall'originale, affinché le persone credano poi l'interpretazione. Poi, in 1 Timoteo capitolo 4, ci viene dato un accenno che ci scuote un po', perché si riferisce direttamente all'ultimo periodo di tempo che noi abbiamo raggiunto adesso. Primo Timoteo, capitolo 4, dal verso 1. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. E ci si può aspettare che questo accada ovunque, soltanto no laddove noi stessi siamo proprio ora. E come già menzionato, noi l'abbiamo visto molte volte nel messaggio del tempo della fine. Oh, che genere di cose sono avvenute! È proprio incredibile. E del continuo appaiono nuove interpretazioni. Dio sia ringraziato che è sufficiente per noi credere la sua parola eterna, avendola Dio rivelata e avendo rispetto davanti alla sua parola, perché la parola non può essere separata da Dio e Dio non può essere separato dalla parola. Ma poi ci viene detto che le persone sono veramente pie e che genere di cose loro dicono, ciò che gli altri dovrebbero fare, ciò che dovrebbero abbandonare. E poi viene il verso 5 in 1 Timoteo capitolo 4. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Una linea guida è qui affinché ognuno vi si possa allineare. Questo è lo scopo della linea guida. E così vediamo che Paolo ha scritto al suo collaboratore Timoteo e lo ha incoraggiato ed elogiato, perché lui non aveva soltanto ricevuto la sana dottrina, ma la trasmetteva nel modo in cui gli era stata affidata. E poi abbiamo la parola in 2 Timoteo. Questo l'abbiamo pure osservato alcune volte, che alla fine degli ultimi giorni degli uomini sarebbero venuti sulla scena e che vi sarebbero stati degli insegnanti che avrebbero detto ad ognuno delle cose che a loro piace sentire. 2 Timoteo capitolo 4 verso 3. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. E poi, ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, con la vera predicazione della parola vengono delle afflizioni, non elogi, ma si è rigettati e disprezzati. Ed io dico questo ancora una volta per mostrarvi che il fratello Branham, un uomo con un ministero così straordinario, e proprio di recente ho trovato la rivista La Vittoria della Croce, che è stata pubblicata ad Amburgo da molti anni. Là ci sono le riunioni del fratello Branham nel 1955 a Zurigo. Sono stampate in prima pagina. Forse si può mettere oggi nella nostra bacheca. In quel tempo nessun uomo si sarebbe sognato che 15.000 o 20.000 persone si sarebbero radunate da qualche parte per ascoltare la parola di Dio. In quel tempo il movimento pentecostale era il più piccolo gruppo in mezzo a tutti. Quasi nessuno aveva la propria assemblea. Erano tutte piccole comunità. E Dio ha realmente usato quest'uomo in modo così straordinario. Ed ecco, siccome egli non era dottrinalmente in linea con loro, perciò essi lo invitavano soltanto affinché le folle fossero venute, e quando egli se ne andava, le persone venivano informate: questo è un grande uomo di Dio. E uno addirittura ha osato dire: ma la sua dottrina è veleno. Si deve pensare a ciò soltanto perché loro si tenevano fermi alla loro dottrina della Trinità e del battesimo, e si tengono fermi a ciò fino a questo giorno, e perciò hanno le loro radici a Roma, e una è realmente la madre e le altre sono tutte figlie, come ci viene mostrato in Apocalisse capitolo 17. Ma dite questo alle persone che sono battezzate nello Spirito, alle persone che parlano in lingue. Loro dicono semplicemente: io ho la conferma che sono a posto con Dio, parlo in lingue. Se guardate in questa rivista, al momento 320 milioni di cattolici romani parlano in lingue. 320 milioni di persone, e continuano fino ad ora come prima. Maria è per loro ancora la madre di Dio, e i santi sono ancora i santi che vengono invocati e parlano in lingue. E il grande articolo è scritto in caratteri cubitali: ed hanno parlato con lingue di fuoco. Ogni cosa sarà così simile che, se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero stati sedotti nell'errore. Ma Dio sia ringraziato che Egli ci ha dato chiarezza negli ultimi momenti del tempo, e che Egli ci ha dato l'accesso in ciò che attualmente va avanti. Così noi abbiamo preso a cuore l'avvertimento: le persone distoglieranno le orecchie dalla verità. Parlate semplicemente alle persone. Loro non sono più pronte ad ascoltare. Non sono più pronte ad ascoltare. E alla fine usano l'argomento: le parole di Gesù hanno più peso delle parole degli apostoli. Si devono riassumere le cose in cui sono disposte ovunque. La mia risposta è: le parole e la dottrina degli apostoli sono le parole e la dottrina di Gesù Cristo, il nostro Signore. Non c'è contraddizione nella Sacra Scrittura. Ci si potrebbe realmente arrabbiare al riguardo, perché il popolo di Dio è tenuto in tutte le chiese come in prigione, e il Signore naturalmente è venuto per liberare i prigionieri. Egli ha fatto prigioniera la prigionia. In realtà, molti, anche se sono chiamati predicatori o pastori, in realtà sono gelosi. Non vogliono che qualcuno sfugga. Vogliono che tutte le persone rimangano all'interno. Ma Dio dice: voi popolo mio, voi popolo mio, uscite fuori e separatevi e non toccate nulla di immondo. Se ci lasciamo passare accanto il tempo della grazia e la visitazione di Dio, allora rimaniamo per sempre in quella condizione in cui eravamo. Ecco come è stato nell'Antico Testamento. Quando arrivava l'anno del Giubileo e la tromba suonava, e tutti coloro che erano diventati colpevoli e potevano andarsene liberi, chi non voleva andarsene libero, sapete cosa accadeva? Egli doveva entrare nel Tempio, doveva porgere l'orecchio, perché non aveva voluto ascoltare, doveva appoggiare l'orecchio sul pilastro affinché il suo orecchio fosse forato con una lesina, e poi egli sarebbe rimasto là per tutto il resto della sua vita. L'anno del Giubileo è venuto, la tromba è suonata, ognuno può andarsene libero. Fratelli e sorelle, quando il nostro Signore ha detto che Egli è venuto per proclamare il tempo accettevole, il tempo accettevole è l'anno del Giubileo, per proclamare libertà, fuori da ogni schiavitù, fuori dalla schiavitù, nella libertà dei figli di Dio. Naturalmente, soltanto laddove si presta ascolto a ciò, chi riceve quello che lo Spirito ha rivelato dalla parola. In realtà non voglio entrare nei dettagli perché il tempo non è a favore. Tuttavia, voi sapete che in collegamento con l'Anticristo, la chiamata fuori prende realmente il suo pieno significato. Si devono leggere realmente questi passi della scrittura. Probabilmente potremo farlo soltanto domani. Come Dio ha riassunto le cose, persino se qualche volta è scritto in vari capitoli. Ma quando arriva il tempo, allora lo Spirito di Dio rivela il collegamento. Magari questi due versi in 2 Tessalonicesi, affinché non faccia sorgere la speranza e che probabilmente voi non siate in grado di dormire stasera, ma che realmente lo vediamo dalla Sacra Scrittura, che il giorno del Signore è scritto in collegamento con la rivelazione del figlio della perdizione, l'uomo del peccato. Ascoltate attentamente ciò che è scritto in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, verso 1. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Giusto per dirlo ora, prima che venga il giorno del Signore, Dio voleva naturalmente mandare prima un profeta. E perciò l'Apostolo scrive qui: se qualcuno vi dice che il giorno del Signore è venuto, no, non è ancora venuto, deve ancora venire, dopo che l'uomo del peccato sarà rivelato. E noi possiamo pure riconoscerlo, vale a dire, dopo che Dio ha dato il ministero profetico, affinché possiamo discernere le cose dell'Anticristo. Poi dice qui nel verso 3, nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione. Non entreremo nei dettagli adesso, il nostro tempo è scaduto. Fratelli e sorelle, Dio ci ha aiutati nel giorno della salvezza. Su di noi rimane una grande responsabilità. Pochi sulla terra sanno ciò che Dio ha promesso. Pochi hanno parte in ciò che Dio fa attualmente. Noi possiamo giustamente afferrare che alla fine del tempo della grazia abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, che abbiamo ricevuto la promessa che era stata data ed abbiamo anche ricevuto il ministero che Dio ha dato per beneficiarne. Fratelli e sorelle, se Dio ci ha fatto così tanta grazia, che non soltanto l'inizio, ma anche la fine sarà buona. E al riguardo vorrei leggere ancora un passo della scrittura in Giuda. Giuda è naturalmente una sola epistola. E qui è scritto nel verso 3, Giuda 3, carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Ed ora viene. Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio in immoralità e negano l'unico padrone, Dio e il Signor nostro Gesù Cristo. Ma poi viene quello a cui dovremmo realmente prestare attenzione, vale a dire il verso 5. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese d'Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Cari, non credere è mortale. Dio non può fare altro che ritirarsi. E soltanto da Dio viene la vita. Quando lo Spirito di Dio si ritira, proprio allo stesso modo quando Dio mise l'alito di vita nell'uomo, e così l'uomo divenne un'anima vivente. E come quando l'uomo ha il suo ultimo alito, egli rende la vita. Così anche la vita divina si diparte da noi quando lo Spirito di Dio si ritira. Allora rimane soltanto una forma esteriore. E una forma esteriore non è di beneficio ad alcuno. Che bene è stato per il popolo di Israele che il Signore li conduceva, se poi è scritto, ma loro non hanno riconosciuto le mie vie. A che è servito quando egli li conduceva? Ed è scritto che loro rimasero nell'incredulità e non hanno creduto in lui. Soltanto la via della fede è sicura, irraggiungibile per il nemico, vale a dire fino alla fine. L'uscita è stata facile, ma poi venne la prova e dopo fu manifestato se uno avrebbe superato la prova oppure no. Fratelli e sorelle, preziosi amici, la nostra decisione è certa. Noi vogliamo combattere per la fede che c'era all'inizio, per la dottrina, per il battesimo, per ogni cosa. Come ogni cosa è stata all'inizio e come è stata disposta da Dio nella Chiesa, per questo vogliamo vivere e se ce n'è di bisogno siamo disposti anche a morire per essere poi con il Signore, senza rinnegarlo. Non per cadere nell'incredulità, ma fino alla fine credere come ha detto la Scrittura. E Dio guarderà alla fede e ricompenserà e andrà con noi finché passeremo dal credere al vedere. Lasciate che riassumiamo ciò che è stato detto qui stasera. Dio ha una chiesa su questa terra, la chiesa dei primogeniti, che è la colonna e il fondamento della verità. Nella chiesa non c'è posto per la menzogna, non c'è posto per nulla, soltanto la santa parola di Dio, soltanto ciò che ci è stato lasciato nella Sacra Scrittura. Dall'altro lato ci sono le religioni del mondo, il cristianesimo con tutte le diverse direzioni. Dio conosce soltanto una direzione, stretta la porta e stretta la via che conduce alla vita. E pochi sono coloro che vi entrano. Camminate semplicemente in questa stretta e vivente via, allontanandoci dalla propria via. Un Signore, una fede, un battesimo. la dottrina biblica come è stata al principio, gettando via tutto il vecchio lievito, gettandolo via, non piacendo più all'uomo ma piacendo a Dio, come Paolo l'ha detto in Galati capitolo 1 nel verso 10. Se dovessi piacere agli uomini, non sarei un servitore di Cristo. Cari, io lo so che non è facile e conosco la via che è dietro di me. Quante beffe, quante derisioni vengono su un uomo che Dio usa per portare la sua parola. È stato così con tutti i profeti. I profeti non furono vituperati e perseguitati, non furono assassinati perché erano criminali, ma perché erano portatori della parola. E l'umanità non vuole ascoltare la parola di Dio. Vogliono celebrare il sabato, vogliono celebrare dei servizi, celebrare e celebrare. Ma quello che Dio ha fatto non l'hanno riconosciuto. Soltanto a chi Dio fa grazia nel giorno della salvezza, soltanto costui riconoscerà ciò che Dio ha promesso e ciò che egli fa. Per favore, non aspettatevi di essere riconosciuti dagli uomini, ma da Dio. E il riconoscimento da parte di Dio viene soltanto se noi riconosciamo ciò che egli ha promesso nella sua parola e ciò che egli fa secondo la sua promessa proprio ora. E noi possiamo aver parte in ciò. Possa Dio darci un riassunto di tutto per mezzo della sua grazia, che possiamo vedere da un lato l'unione nella politica e nella religione, che possiamo comprendere che il Vaticano ha relazioni diplomatiche con 172 nazioni e ci sono soltanto 184 nazioni. Il resto sono qualche repubblica delle banane che non vale la pena prendere in considerazione. Tutti i canali politici in tutte le nazioni sulla terra possono essere usati. E se poi ascoltiamo che Peres due settimane fa ha detto a Gerusalemme, gli ha detto: Gerusalemme dovrebbe essere chiamata capitale del mondo. E Kofi Annan dovrebbe essere il sindaco. E gli ebrei dovrebbero votare per chi decide dalla loro parte. E gli arabi per colui che decide per la loro parte. E questo è un ebreo, Peres, conosciuto a tutti coloro che si occupano un po' di politica. Fratelli e sorelle, tutti dovranno sottomettersi, tutti dovranno parlare la stessa lingua. Ovunque ci sono diplomatici che studiano nelle stesse scuole, gli stessi pensieri, ed ogni cosa è nelle mani della globalizzazione, della comunità mondiale. E quando si legge nel bell'estratto su internet che Cristo è la pietra angolare dell'Europa, nero su bianco, Cristo è stato dichiarato essere la pietra angolare dell'Europa. Ma Cristo è la pietra angolare della Chiesa, non dell'Europa. L'Europa è un edificio politico con un contenuto politico, ma la Chiesa è l'edificio di Dio, la Chiesa del Signore con il contenuto divino. Cari, dunque noi vediamo come ogni cosa deve essere così. Una unione qui, l'intero mondo, tutte le religioni, tutti si uniscono e il piccolo gregge è unito sotto Gesù Cristo, il capo. Perciò, per favore, prendete ciò seriamente, ricevetelo, lasciate che vi sia detto. Noi non possiamo fare nulla nel regno di Dio con la diplomazia. Dio ha sempre parlato in modo chiaro. anche nei nostri giorni la parola di Dio è chiara. E noi possiamo soltanto dire: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perché soltanto questi sono coloro che ascoltano ciò che Dio dice ora, che faranno parte dei vincitori tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola della loro testimonianza. Possa Dio fare qualcosa di intero da queste cose spezzettate e ci dia una piena rivelazione di sé, del suo piano di salvezza e della sua parola per mezzo della sua grazia. La rivelazione non può essere trasmessa. La rivelazione scorre in noi dalla comunione con Dio. Come a Pietro, così anche a noi. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Giusto una domanda. Quanti desiderano di cuore prendere queste cose importanti, averle rivelate, come la parola ci insegna? Dite amen. È così. E finché voi ricevete rivelazione, le porte dell'inferno non potranno prevalere su di noi, poiché noi stiamo al fianco di colui che ha vinto la morte, l'inferno e Satana. Al fianco di Dio noi siamo vincitori con la vittoria del Calvario. Lodate e benedetto sia il suo santo e meraviglioso nome. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera davanti a Dio, vorrei chiedere se c'è qualcuno, specialmente coloro per i quali una simile predicazione è nuova e che probabilmente non possono fare molto con ciò, ma che desiderano che Dio lo riveli loro. Vogliamo pregare gli uni per gli altri. Dio risponde alle preghiere. Poi a tutti coloro che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore coscienziosamente, che non hanno ricevuto la certezza di aver ricevuto il perdono, di aver sperimentato la grazia di Dio, vorrei pregare per voi e con voi. Poi tutti coloro che hanno delle necessità, non importa che genere, sia schiavitù, sia malattie, ogni genere d'afflizione che non potete maneggiare da soli, oggi vogliamo mettere la nostra fiducia nel Signore, il quale ha detto, e questo è valido oggi: a me è data ogni potestà in cielo e sulla terra. Il quale ha detto: ecco, io fui morto, ma ora vivo per sempre. E ho le chiavi della morte e dell'inferno. Egli ha vinto. Egli è il vincitore del Golgota. Per fede, la sua vittoria è la nostra vittoria. La redenzione completa è nostra. La guarigione completa è nostra. ogni cosa è nostra. Egli è stato fatto peccato per noi. Così noi, attraverso di Lui, possiamo essere giustificati, pienamente redenti e perdonati, ricevendo vita eterna. Ogni cosa è accaduta quando Egli ha gridato «è compiuto», e il sangue dell'agnello di Dio è stato sparso per noi. E la sua vita ritorna in noi, che siamo stati redenti per mezzo del sangue. Tutti coloro che desiderano ricevere ed accettare il Signore, anche per voi noi pregheremo. C'è qualcuno? Certamente ci sono alcuni qui. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Il Signore Dio conosce ognuno. Egli vede le mani e i cuori. È scritto in Marco 16, proprio alla fine, e il Signore operava con loro, confermando la sua parola con i segni che l'accompagnavano. Possa il fedele Signore essere con noi stasera, operando in mezzo a noi, lasciando che la fede sorga tramite la predicazione. Noi non guardiamo a noi stessi né ad altri, noi guardiamo il Signore, il quale ha gridato «è compiuto», e riceviamo ogni cosa che Egli ci ha dato. Cantiamo ancora una volta questo coro e poi pregheremo. Ora pregheremo, e chiunque lo desidera può alzare le mani. Caro Signore, Tu Dio sempre fedele, noi viviamo ancora nei giorni del nuovo patto, nei giorni in cui Tu confermi la Tua parola. Tu salvi, Tu guarisci, Tu liberi, Tu benedici, riveli Te stesso, doni rivelazione della parola per mezzo del Tuo Spirito. Sii Tu il nostro insegnante, posta l'unzione dello Spirito Santo rimanere su tutti noi, e possa la rivelazione per mezzo del Tuo Spirito essere data ad ognuno. Ora, in questo momento, Tu sei vicino a noi, Tu sei presente come hai promesso. Alleluia! Alleluia! Noi Ti lodiamo, Ti ringraziamo, Ti adoriamo. Alleluia! 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 Gloria! Gloria! Lodate il Signore! Alleluia! Quanti credono che tutto ciò è stato fatto? Lode a Dio. La fede è la vittoria. Oh Spirito di Dio, Signore, muoviti su di noi. Crea, opera. Alleluia. Gloria, onore al Tuo nome. possa il tuo popolo, dopo aver ascoltato la tua parola, possa crederla. Oh Dio, tu sei ricco in misericordia, sei tu.